Siamo arrivati al famoso capitolo 13 della lettera ai Romani, e se già le volte scorse abbiamo avuto polemiche, scontri, o meglio, contributi da molte parti assolutamente interessanti e anche a volte contrastanti, qui tiriamo fuori le spade e i bastoni, perché questo inizio del capitolo 13, vedrete, sconvolgerà molti, no? E il buon Dario, appena entrando, mi fa: ma ci parlerai di Lula? No? E potremo anche parlare di Lula, perché il problema è, di questi primi capitoli, il rapporto del credente con la politica e soprattutto con l'autorità politica. E provocatoriamente, come sempre, Dario mi diceva: dovremmo alla fine pregare tutti per Temer, no? Questo presidente golpista del Brasile che ha fatto fuori Lula. Ecco, questa esortazione di Paolo in qualche misura ci sorprende, perché senza alcun collegamento col tema precedente, che vi ricordate era il primato della carità, c'è qui un invito forte, accorato, alla docile subordinazione di tutti alle autorità politiche, subordinazione che Paolo vuole comandata da Dio. Quindi noi dovremo pregare e inginocchiarci di fronte a Salvini, di fronte a Di Maio o a chi per loro, eccetera. E come sorprende l'inizio, così sorprende anche la conclusione al versetto 7 di questo brano. Ma prima di analizzare il brano, diamone lettura. Allora, già, sei pronta? Allora leggiamo i primi 7 versetti, centellinandoli, direi, perché davvero sono molto provocatori.
Ciascuno sia sottomesso alle autorità costituite, poiché non c'è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono state dette da Dio. Quindi chi si oppone all'autorità? Si oppone a loro che è stato detto da Dio, e quelli che si oppongono si attireranno addosso la condanna. I governanti, infatti, non sono da temere quando si fa il bene, ma quando si fa il male. Vuoi non aver da temere l'autorità? Fai il bene e ne avrai lode, poiché essa è al servizio di Dio per il tuo bene. Ma se fai il male, allora temi, perché non in vano essa porta la spada, e è infatti al servizio di Dio per la giusta condanna di chi opera il male. Perciò è necessario stare sottomessi, non solo per il timore della punizione, ma anche per ragioni di coscienza. Per questo dunque dovete pagare tributi, perché quelli che sono dediti a questo compito sono funzionari di Dio. Prenderete a ciascuno ciò che gli è dovuto, a chi il tributo, il tributo, a chi le tasse, a chi il timore, a chi il rispetto.
Brano quanto mai sorprendente, perché non sta parlando di un governo democraticamente eletto a grande maggioranza, sta parlando in un momento in cui la Chiesa è sotto Nerone. Quindi è veramente sorprendente questo brano qua. Paolo parla che i poteri pubblici, dice, sono delle exousie, cioè sono dei poteri, delle potenze. Alcuni esegeti vi hanno visto le potenze spirituali del cosmo, avverse a Dio ma ormai sottomesse a Cristo, che si incarnerebbero nel potere politico. Ma invece Paolo ha una visione positiva di queste exousie, cioè per Paolo ogni potere politico è stabilito e ordinato da Dio per il bene degli uomini, versetto 4. E anzi, le autorità, avete visto al versetto 6, sono leiturgoi Zeu, liturgi di Dio. È una frase molto forte, che le autorità siano dei liturghi di Dio, quasi dei sacerdoti di Dio. Allora, leiturgoi Zeu, impiegati di Dio, ed è dovere di coscienza rendere loro ciò che è dovuto. Questi doveri, avete visto, sono menzionati in una doppia coppia di membri. Da una parte pagare le tasse, quelle dirette e quelle indirette, quindi versate anche l'IVA e tutto. Secondo, riconoscere lo ius gladii, cioè il potere della spada, il potere punitivo, che ha l'autorità. E quindi tributare quelle dimostrazioni di onore che erano abituali per il cittadino romano nei confronti delle sue autorità. In altri brani Paolo dirà che tra i doveri del cristiano nei riguardi delle autorità politiche c'è il dovere della preghiera. Quindi stamattina vi siete svegliati pregando per Di Maio, per Salvini, per Trump soprattutto, per Putin. Forse ti viene di più da pregare, eccetera, eccetera. Allora, come possiamo spiegare queste frasi che indubbiamente ci sconcertano? Io provo a darvi alcune spiegazioni, non è che Paolo abbia bisogno di biglietta con l'avvocato difensore, però per cercare di introdurci nella mentalità paolina. Paolo, da buon rabbino, si congrega all'insegnamento rabbinico tradizionale che nell'Antico Testamento, al libro dei Proverbi, capitolo 24, versetto 21, diceva: abbi timore di Dio e del Re, o figlio. Anche qui è un parallelismo sinonimico, quando due soggetti sono posti così in vicinanza c'è un parallelismo reciproco, quindi Dio e Re. Tieniti lontano dai ghiottosi. E questi principi, secondo il rabbinato, erano ritenuti validi anche quando si trattava di un'autorità straniera. Questo vi fa capire la posizione dei sacerdoti ai tempi di Gesù, la posizione dei leviti, e come gli zeloti, cioè quelli che invece invocavano la rivoluzione armata contro il potere di Roma, erano mal visti dalla stessa tradizione legislativa sacrale del potere religioso ebraico. Però Paolo ha ben sperimentato anche sulla sua pelle quanto l'autorità possa essere ingiusta. Abbiamo visto negli Atti degli Apostoli, è una storia di catture da parte dell'autorità religiosa che ora lo imprigiona, ora lo flagella, ora lo incatena, ora lo demanda a Roma, insomma tutta la vita soffre per l'autorità politica. Allora, perché Paolo afferma questa concezione in modo così categorico? Qualcuno, come Schweitzer, ha detto che l'Apostolo riferisce la tradizione giudaica così come gli è pervenuta, in modo assoluto, senza confrontarla con la storia. È un rabbino anche lui, e qui tira fuori, contro magari delle correnti cristiane che proponevano un'obiezione politica, un'obiezione fiscale, una vera rivoluzione contro il potere o un'astensione dai rapporti col potere. Pensate ai testimoni di Geova che non vanno a votare, che non si impegnano in cariche politiche, eccetera, eccetera. Altri, come il Tiberius, dicono: siamo nel tempo escatologico, siamo alla fine dei tempi, il Signore sta per venire, la fine è imminente e allora è inutile cercare di voler correggere l'ordine vigente. Questa è una posizione che Paolo attua in altri campi, per esempio quando dice agli schiavi di stare sottomessi ai loro padroni. E quando dice chiaro, poi dice al padrone: però è un tuo fratello in Cristo, trattalo da fratello, ma non fa una battaglia contro la schiavitù. Così certe posizioni sulla questione femminile, che esigerebbero un grandissimo approfondimento, sicuramente vedono Paolo tributario di una cultura in cui lui dice: è inutile che stiamo a batterci per i diritti delle donne, a batterci per i diritti delle schiave, degli schiavi, a batterci per correggere le distorsioni politiche, perché tanto il tempo si è fatto breve. Addirittura arriverà a dire: chi è sposato viva così in matrimonio, ma chi non è sposato non perda tempo a sposarsi, perché il Signore sta per venire. Voi sapete la prima lettura paolina dell'escatologia, che appare per esempio nelle lettere ai Tessalonicesi, ha questa immediatezza della venuta del Signore. Per cui se il Signore sta per venire, anche perché lo sapete, c'erano state alcune frasi di Gesù che avevano detto: prima che passi questa generazione il figlio dell'uomo verrà. E allora ecco che stavano invecchiando tutti, la generazione passava, insomma se non è oggi sarà l'anno prossimo, ma è inutile che facciamo dei progetti per cambiare la storia. Poi Paolo capirà lentamente nelle sue seconde lettere che questa venuta del Signore che si sarebbe esaurita nella generazione di quelli che lo avevano veduto, in realtà era la venuta nella passione, morte e risurrezione. Cioè la prima venuta era il mistero pasquale, questa era la prima grande venuta del Signore. E quindi poi ci sarà tutta una teologia diversa in cui Paolo dirà: noi siamo già risorti con Cristo, siamo già gloriosi con Lui, siamo già tutti alla destra del Padre, la fine del mondo è già venuta nel momento della morte del Signore. Se volete la visione di Corsini sull'Apocalisse, no? Che è stata assolutamente innovativa, ma che non ha fatto altro che riprendere una tematica già ben presente nelle lettere paoline in questo senso. Altri ancora dicono una cosa: la posizione di Paolo, scusate se lo esprimo in termini moderni, ma per capirci, sarebbe una posizione contro gli anarchici. Cioè ci sarebbe stata all'interno della prima comunità una frangia che diceva: è inutile impegnarsi in politica, è inutile avere rapporti con lo Stato, anzi il cristiano non deve avere nessun rapporto con lo Stato. E Paolo invece direbbe: no, lo Stato ha un significato in sé, non ci deve essere nessuna subordinazione dello Stato alla Chiesa. In altre parole, e dico anche qui un termine moderno che nella testa di Paolo sicuramente non c'era, ma il contesto potrebbe essere questo: Paolo riconoscerebbe il valore della laicità dello Stato. Quindi lo Stato in sé ha un valore. Non potete dire: ah, ma noi siamo conquistati da Cristo, siamo una comunità meravigliosa, siamo l'anticipazione del regno di Dio, e allora viviamoci tra di noi le nostre cose e quel che succede fuori non ci interessa. No, lo Stato ha un valore in sé, quindi il riconoscimento della laicità dello Stato, e anzi nessuna subordinazione dello Stato alla Chiesa, cosa che invece poi nei secoli avverrà, e lo sappiamo, anche in maniera molto pesante. Ma d'altra parte, Paolo non è scemo, sa di essere al servizio di un crocifisso, cioè di un condannato a morte da parte dello Stato. Tutta la sua teologia è la teologia crucis, è o logos stauru, cioè la parola della croce. E la croce era il supplizio più forte, più macabro che i romani avevano inventato per punire i ribelli e i malfattori. Quindi lui sa che il suo Dio è stato crocifisso, è stato espulso dal potere romano, torturato dal potere romano e ucciso in maniera ignominiosa. Secondo, e sa anche che la Chiesa a cui parla è una Chiesa che sta subendo un martirio. Cioè sono molti i martiri nella fede, Al capitolo 8, versetto 36, se vi ricordate, della stessa lettera ai Romani, Paolo ricorda quelli che danno la vita per la loro fede, da parte vita immolata da questo potere politico. Secondo, in Prima Corinti 6, versetti 4-7, Paolo fa un discorso che sembrerebbe quasi opposto a questo. Andiamolo a prendere, Prima Corinti 6, versetti 4-7. Qualcuno di voi che è bravissimo. Allora, Prima Corinti 6, versetti 4-7.
Se dunque avete viti per cose di questo mondo, voi prendete a giudici gente senza autorità nella Chiesa? Lo dico per vostra vergogna, cosicché non vi sarebbe proprio nessuna persona saggia tra di voi che possa fare arbitro tra fratello e fratello? No, anzi, un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello e per di più davanti ai fedeli. E dire che è già per voi una sconfitta avere liti vicendevoli. Perché non subire piuttosto l'ingiustizia? Perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene?
Ci fermiamo qua. Vedete, è un discorso che Paolo sta facendo perché ci sono delle liti di tipo economico, giuridico, di diritto civile o di diritto penale tra i credenti, e i credenti portano queste liti ai tribunali pagani. Allora Paolo prima di tutto fa una rivelazione teologica, è sempre meglio subire violenza, accettare l'umiliazione, accettare l'ingiustizia che ribellarsi. Quindi qui c'è un valore spirituale, è sempre sulla linea della croce di Paolo. Però fa anche un rimprovero, cioè rimprovera i cristiani di portare le loro liti davanti ai tribunali pagani, facendosi, dice, avete letto, giudicare dagli ingiusti anziché dai santi, gente senza autorità nella Chiesa. Quindi vedete, è una parola un po' diversa. Paolo direbbe: facciamo tutto tra di noi, non immischiamo il potere, almeno quello, le questioni che riguardano la vita ecclesiale andrebbero risolte sempre nell'ambito dell'umiliazione, dell'accettazione della croce, della carità, ma se proprio ci deve essere un contenzioso, prendete degli uomini saggi nella comunità che facciano da mediatori e da giudici. E vergognatevi di ricorrere ai pagani, gente senza autorità nella Chiesa. Quindi vedete, è una posizione molto diversa. Terzo, Paolo sa che anche la tradizione giudaica ha degli esempi clamorosi di rifiuto dell'obbedienza allo Stato. Pensate ai libri dei Maccabei. Io una volta vorrei leggere bene sti libri dei Maccabei, perché sono un capolavoro di resistenza. Cioè, di fronte ad Antioco IV Epifane, che nel 167 vuole imporre la statua di Zeus nel Santo dei Santi, quello che diventerà per gli ebrei l'abominio della desolazione, cioè la bestemmia delle bestemmie, ecco che viene fuori una rivolta, la rivolta maccabaica, maccabeo vuol dire martello, in cui avviene prima un'insurrezione non violenta che porta all'uccisione e al martirio di migliaia e migliaia di ebrei che rifiutano di difendersi in giorno di sabato, pensate, che rifiutano di difendersi in giorno di sabato e accettano tutti di essere massacrati perché è sabato e non possono fare azioni neanche di difesa. E poi invece ne scaturisce una rivolta violenta, importante, attraverso Giuda il martello e i suoi fratelli, che porta alla eliminazione e alla sconfitta del tiranno. Sono libri densi di spiritualità, sono libri densi di orgoglio nazionale, sono libri densi di fede, sono i libri dei partigiani, Tra l'altro, giorno, cosa personale, sono andato in montagna e in un cassetto dell'alloggio che era dei miei genitori, che io avevo mai visto, c'era la divisa di partigiano del mio papà, tutta ben conservata, tutta chiusa, no, perfetta, perfetta, con su scritto mia divisa di partigiano nel 1945, firmato Etienne Millet. L'abbiamo neanche aperta, talmente era bella, ma era impeccabile. Ecco, cioè, i partigiani sono nati in quest'ottica, sono nati in questo momento. E la rivolta all'oppressore è stata vista come qualcosa addirittura di sacro, per cui sono stati dedicati dei libri interi della scrittura in questo senso. Anche qui, se vogliamo cavillare versetto per versetto, vedete per esempio che al capitolo 4 Paolo dice che l'autorità è al servizio di Dio, è liturga di Dio per il tuo bene. E se non fa il tuo bene? Capite, Cioè la visione che dà Paolo è una visione idillica, cioè che l'autorità faccia sempre il tuo bene. Allora se fa il tuo bene devi obbedirla, devi pagare le tasse, devi riconoscere il potere della spada, devi tributare onori, eccetera eccetera. Ma se non fa il tuo bene, ancora vedete che allo stesso versetto 5 dice: è necessario stare sottomessi non solo per il timore della punizione, ma, ahimè, e qui tira fuori il grimaldello che potrebbe scardinare tutto il discorso, per ragioni di coscienza. Allora, se la mia coscienza mi dice che questa autorità è ingiusta, non posso avere qui la radice, il fondamento della cosiddetta obiezione di coscienza. Quindi vedete che il discorso è molto complesso. Se devo fare una sintesi, direi così. Ah, ecco, quella che è sempre stata la mia lettura di queste posizioni paoline, che Paolo non vuole noie dall'autorità politica nel momento in cui deve annunciare l'enorme evento della resurrezione di Cristo e del suo Vangelo, che saranno davvero le bombe che faranno scoppiare il sistema. Ecco, Paolo dice: abbiamo già tanta difficoltà a annunciare quello che è una follia per il mondo, che è scandalo per i giudei o proprio per i pagani, cioè che Dio si sia fatto crocifiggere, che Dio fosse un povero falegname morto impalato fuori della città e che risorga il terzo giorno. Abbiamo una tale difficoltà a fare questo che, per carità, questo deve essere il punto centrale della nostra predicazione, della nostra esistenza. Questo deve essere il kerygma. La Chiesa esiste per essere testimone della risurrezione, come dice tantissime volte Paolo e nelle sue lettere e nei discorsi degli Atti. Quindi non creiamo noie a questo annuncio. Se noi andiamo a contestare la situazione della donna, ci prendono male e non ascoltano il nostro annuncio. Se noi andiamo a contestare la situazione degli schiavi, ecco che distorgono la centralità del nostro annuncio, portandolo a un problema sociopolitico e non al problema, all'annuncio fondamentale, che è quello della resurrezione di Cristo. Se noi contestiamo l'autorità civile, ci vedono come dei rivoluzionari, non ci permettono la predicazione del Vangelo. Questa predicazione che alla fine scalzerà le idee di mancata fratellanza tra gli uomini, di disuguaglianza tra gli uomini, che riabiliterà la donna, che porterà all'abolizione della schiavitù. Idee che sono maturate con grande difficoltà, poi l'avete visto, nei secoli, ecco, ma però che sicuramente possiamo dire di matrice cristiana, anche se poi i nostri amici e fratelli laici a volte le hanno portate avanti di più e meglio ancora dei cristiani. Ma sicuramente, se si vuole partire da una lettura di cultura cristiana, il discorso della fratellanza e dell'uguaglianza di tutti gli uomini è un discorso eminentemente cristologico, perché siamo tutti figli dello stesso Padre e siamo tutti fratelli di Gesù Cristo. Per cui, come dice lo stesso Paolo, non c'è più né uomo né donna, né greco né barbaro, né ebreo, né schiavo né libero. Capite? Ecco, è lì il fondamento che ci abbiamo messo poi 1900 anni a capirlo, ma sicuramente le radici, no, sono stati qua. E allora ecco che per questo usa un atteggiamento di accettazione di situazioni ingiuste del suo tempo, ma di secondaria importanza rispetto alla possibilità di annunciare il kerygma. A tal senso, vi leggo io perché ce l'ho già davanti, la prima lettera a Timoteo, capitolo 2, anzi se qualcuno ce l'ha lo può leggere lui. Prima Timoteo, capitolo 2, versetti 1-2, in cui Paolo spiega perché dobbiamo vivere in concordia col potere e addirittura pregare per i re e per i potenti, e secondo me dà una lettura che è molto simile a quella che do io. 1 Timoteo 2, versetti 1-2. Primi due versetti.
Ti raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere una vita calma e tranquilla con tutta pietà e dignità.
Cioè, perché dobbiamo pregare per i re e per i potenti? Perché possiamo trascorrere una vita calma e tranquilla. Cioè, per stare tranquilli e poter annunciare bene il regno di Dio. Questa soluzione, io forse un po' semplicisticamente, molte volte l'ho definita una soluzione polacca, perché se volete è la posizione della Chiesa in Polonia sotto il comunismo. Cioè la Chiesa in Polonia sotto il comunismo non ha mai denunciato in maniera forte e aperta il regime, mai. Ha sempre cercato di vivere tranquilla per portare avanti la fede. Giovanni Paolo II veniva da questa esperienza. Certo, si può poi dire che la grossa presenza di credenti all'interno dello Stato polacco abbia poi contribuito a far saltare il sistema. Certamente, per l'ideologia che l'idea che si portavano avanti. Però sicuramente non è stata mai una Chiesa che è andata a lancia in resta contro le ingiustizie del potere. Ha sempre cercato accomodamenti, ha sempre cercato, se volete, concordati, anche non nel senso classico come intendiamo noi, per il bene supremo della
della scusa, quel cardinale quel cardinale
Wyszyński, sì, è chiaro che se qualcuno poi faceva qualcosa di troppo veniva, no? Ma se volete è anche la posizione della Chiesa che fa il concordato con i fascisti, no? Cioè, perché fa il concordato? Non è perché volesse osannare il regime fascista, ma perché pensava, e qui dovremmo poi dibattere se questa sia la strada giusta, che avere degli spazi di libertà ove poter annunciare l'Evangelo e il Kerygma sarebbe stato per lei il fine della sua stessa esistenza e la cosa più importante, perché avrebbe potuto scalfire poi e far saltare anche le ingiustizie sociali. Ciò non toglie che poi abbiamo avuto la persecuzione dell'Azione Cattolica, la chiusura dei giornali cattolici, tutti i martiri cattolici dell'opposizione al regime, eccetera, eccetera. Però l'idea dei concordati nasce un po' su questa linea.
Prego. Da questo punto di vista, a me attraverso la mente ricordo anche della spiegazione data a proposito del silenzio, più o meno, di Pio XII, che viene, certo, viene giustificato con il fatto che temeva che potessero avere delle ripercussioni sui cristiani.
Allora, non sto dicendo che queste posizioni siano giuste, sia chiaro, ecco, sto dicendo che quali possono essere state le motivazioni che hanno portato Paolo nel 57 avanti Cristo, dopo Cristo, e che ne so, Pio XII a fare il concordato e poi ad avere per esempio questa posizione sulla Shoah. Da una parte si dice sicuramente, ah no, la Chiesa ha parlato chiaro e si tirano fuori tutti i discorsi chiarissimi del Papa. Altre volte si dice, guardate le migliaia di ebrei che sono stati salvati dal Vaticano, pensate al Cardinale Schuster a Milano, ma pensate anche il nostro buon Fossati a Torino, eccetera, eccetera. E dall'altra parte però dice, avreste dovuto dire che chi marcia a fianco delle camicie nere o a fianco è scomunicato e punto e basta, e dei nazisti è scomunicato di brutto, capite? Però non è per giustificare, è per capire come mai secondo me, ecco, e secondo anche la Bibbia viene fuori questa posizione, ecco, per cercare di capirli. Quindi la posizione paolina è essenzialmente di rispetto dell'autorità dello Stato, no? Cosciente che il cristiano è nel mondo, eh? Non è del mondo, ma è nel mondo, Giovanni 17,15. E coscienti anche, e qui la frase è ambigua, di dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. In realtà nel mio libro L'ingiustizia di Dio e altre anomalie del suo amore do una lettura totalmente diversa di questa frase qua, e credo che sia una lettura più corretta, perché si dice normalmente che quando Gesù dice date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, in qualche maniera si proclami il principio della libera Chiesa in libero Stato. Niente di più sbagliato. Questa frase era una frase estremamente rivoluzionaria, era uno slogan rivoluzionario che annientava l'imperatore e il servizio ad esso, perché dare a Cesare quel che è di Cesare, cioè una monetina con la sua effigie, e a Dio quel che è di Dio, cioè tutto, significava dire a Cesare sei una nullità, sei nessuno, tutto è di Dio. E probabilmente, per esempio, le correnti apocalittiche che sfociano poi nella grande apocalisse, che vede in Roma Babilonia la grande, no? La grande meretrice, la grande prostituta, ecco, sono veramente quelle correnti che avevano fatto proprio come slogan rivoluzionario, come slogan di distruzione del potere, del rapporto del potere, il data Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Tant'è vero che quando dice questo si scandalizzano. Quando dice questo decidono di annientarlo, no? Prendono consiglio per farlo morire. E tant'è vero che una delle accuse della morte del Signore è la disobbedienza fiscale. Costui è andato in giro predicando di non pagare i tributi a Cesare. Questo l'abbiamo sentito nella lettura del Vangelo della Passione. Quindi addirittura l'accusa che viene, come era stata recepita dalla gente questa frase, era proprio in senso contrario alle esegesi tradizionali. Cioè Gesù predica la disobbedienza fiscale contro uno Stato disonesto. Quindi, però, il cristiano che cosa sa? Il cristiano sì, rispetta di essere in un ordine sociale, però sa che c'è un solo Signore, 1 Corinti 8,6, a cui si deve piegare ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, Filippesi 2,10, che ormai ritto sul trono c'è solo l'agnello immolato, Apocalisse 5,6. Che Gesù è il Signore dei Signori e il Re dei Re, Apocalisse 17,14. Il cristiano sa che a Cristo è stato dato ogni potere in cielo e in terra, Matteo 28, il brano con cui si conclude il Vangelo di Matteo, Gesù ascendendo dicendo a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, andate e predicate, Sa che bisogna dare a Dio quel che è di Dio, che vuol dire dare a Dio tutto, perché Dio è il Signore di tutto. Sa che, come si dice in Atti 5, versetto 29, bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. E allora ecco che il cristiano non esita ad annunciare il giudizio e la caduta contro l'autorità politica che si leva contro Dio e contro il suo Cristo, come fa l'Apocalisse dinanzi alla Roma di Nerone e di Domiziano. Pensate dal capitolo 17 al capitolo 19 dell'Apocalisse, il tema è tutto quello. Ecco. Quindi il cittadino, e qui recito il Catechismo della Chiesa Cattolica al numero 2242, Il cittadino è obbligato in coscienza a non seguire le prescrizioni delle autorità civili quando tali precetti sono contrari alle esigenze dell'ordine morale, ai diritti fondamentali delle persone o agli insegnamenti del Vangelo. Il rifiuto dell'obbedienza alle autorità civili quando le loro richieste contrastano con quelle della retta coscienza, trova la sua giustificazione nella distinzione tra il servizio di Dio e il servizio della comunità politica. Quindi vedete, questa è parola ufficiale, cristallizzata addirittura nel catechismo della Chiesa Cattolica. Allora, catechismo Chiesa Cattolica numero 2242. Dico anche Confer Gaudium et Spes 2242. Confer Gaudium et Spes al numero 74. Il catechismo riprende un documento conciliare, la Gaudium et Spes, al numero 74. Quindi vedete, abbiamo messo in ballo delle grossissime questioni. Io ho cercato di, non dico di difendere Paolo, ma di cercare di capire perché pensava così, e questo atteggiamento sicuramente è stato un atteggiamento che poi è continuato e talora continua fino ad ora, di una Chiesa che non sempre cerca il martirio tout court, ma prima cerca accomodamenti, cerca di salvare, cerca quella pace e tranquillità di cui si diceva prima nella lettera a Timoteo, prima lettera a Timoteo capitolo 2, per poter predicare il regno di Dio. Chi ha ragione, vediamolo un po', ecco, non lo so, ecco, certo fare il Papa è una cosa difficile, anche il buon Pio XII avesse mai detto, cristiani, andate a tutti combattere Hitler e combattere, sarebbe stato più fedele al Vangelo, avrebbe avuto la parresia, il coraggio, capite?
La denuncia sarebbe stato più fedele al Vangelo.
La denuncia l'ha fatta. Se voi leggete i discorsi, no, guardate che anzi tutti gli storici lo stanno riabilitando, perché tirano fuori dei discorsi terribili su queste cose qui, ma a volte non basta il discorso, a volte ci vuole proprio il gesto, ci vuole la ribellione, ecco, è un tema molto molto complesso, insomma, ecco.
Io mi permetterei di dire che a me sembra che l'unica interpretazione possibile di Paolo sia ostracizzarla fortemente. In quel momento era in corso la persecuzione dei cristiani.
Sì.
Quando scrive Paolo la lettera ai Romani, i cristiani erano perseguitati nel Colosseo, mangiati dai leoni, eccetera.
È un po' simpo, no? Cioè tutti quegli anni lì, no. Dal
allora,
50
è possibile che sia in realtà una idea di principio, cioè se io penso che Paolo parli di ruoli, cioè una società deve stare in piedi, ci deve essere un ruolo di autorità, allora le cose non. Le applicazioni francamente mi sono sempre pesate molto. Non conosco bene le vicende del nazismo. C'è un libro che inviterei a leggere se qualcuno ha voglia, che è bellissimo e che è Non Io di Joachim Fest. Parla del padre oppositore al nazismo. Questo storico, il figlio di questo oppositore, viene a un certo punto cacciato da scuola perché non ha voluto entrare nelle Klerjugend e entra in una scuola dei gesuiti. Il gesuita, che a quanto pare era antinazista, la prima cosa che gli dice è: qui non si fa politica, che doveva essere così, mi hanno detto, il principio sancito dal concordato di Monaco da qualche silenzio. Tutte queste cose però vanno a battere sull'impegno politico dei cattolici. E la cosa che a me pesa di più, ahimè non è la vicenda tedesca, è la vicenda del Sud America, Pinochet e soprattutto Buenos Aires, l'Argentina. Quelle cose lì pesano enormemente, però sono le contraddizioni drammatiche, terribili. Tutti i colleghi in Argentina mi hanno sempre spiegato ragionevolissimi che quando fanno il colpo di Stato i colonnelli, gli argentini tirano il fiato. Ma è inutile stare lì a raccontare. Nei capulli l'impegno politico dei cristiani deve essere estremamente, è una cosa estremamente importante. Mi chiedo a te, che sei conoscitore di queste cose, i nostri fratelli della teologia della liberazione, come leggono quel brano di San Paolo?
Qualcuno diceva oggi parlerai di Lula, parliamo anche di Lula. Oggi parliamo anche di Lula. Tutti i missionari che mi stanno scrivendo adesso stanno dicendo è una delle più grandi ingiustizie della storia. Lula è accusato da un pentito, non, senza nessuna prova documentare, di aver accettato un appartamento, notate bene, piccolino, e questo pentito avrebbe sentito queste testuali parole: se questo appartamento fosse mio, lo ristrutterei così e così, mettendo un bagno di qui e la cucina di là, punto, no? Per questa cosa, io vi dico cosa mi dicono, è stato condannato a 12 anni. Allora, 12 anni per uno di 75, tra l'altro con cancro alla laringe, capite bene, cioè allora il Buonfini per l'attico a Monte Carlo avrebbe dovuto essere condannato a morte, ma pensate agli scandali. Ma pensate che il maggior oppositore di Lula, che è Nives, no? Che, di cui è stato accertato uno scandalo per essersi impossessato illegalmente di centinaia di milioni di euro, invece è stato salvato perché con l'immunità parlamentare, che Lula ha rifiutato. Quell'altro di cui è stato accertato questo scandalo continua ad essere presente in Parlamento, mentre invece il buon Lula, no, è finito agli arresti, quando i sondaggi per le elezioni del prossimo ottobre lo davano vincitore a cifre bulgare, insomma 75-80%, perché questo governo attuale è un governo assolutamente golpista e sta portando il Brasile al disastro in tutti i sensi. Questa è la situazione. Le comunità di base, la Chiesa di base, la legge con l'impegno di una mobilitazione politica forte, perché è inutile. I cristiani devono, cioè in fondo l'altro insegnamento che deriva da questi brani è che i cristiani devono entrare nella politica, no? Poi potranno anche sbagliarsi, per carità. Però il cristiano lavora per costruire il regno di Dio già oggi sulla terra. E qui cito la teologa Bruschini, cioè mia moglie, che di fronte al mio entusiasmo per una prima lettura della Gaudete et Exultate, cioè questa lettera sulla santità che vi ho inviato ieri sera, quindi potete leggerla tranquillamente, che secondo me è una lettera molto bella, ma Fabia con la sua acuzie subito mi ha detto: ho capito perché l'hanno fatto Papa, perché è una santità tutta individuale. Mentre invece non c'è la visione tipicamente sudamericana, lei è molto affezionata a Arturo Paoli, discepola di Arturo Paoli, se volete, o di Barros, per parlare di teologi attuali, che dicono il cristiano deve battersi per costruire il regno di Dio oggi. Allora, la chiamata alla santità, sì, è l'attenzione alle piccole cose, c'è tutto il discorso del fare bene in maniera straordinaria le cose ordinarie, i piccoli gesti e piccole cose, va benissimo. Sta cosa qui, però probabilmente una visione più sociale, che la santità è combattere per un mondo migliore, è combattere per creare già qui, ecco, l'anticipazione del regno, che è la visione tipicamente latinoamericana, e per Goglio questa non ce l'ha. Anche se ho detto a Fabia, io lo scorsa così precipitevolissimamente, l'ultima parte di questa lettera, quando si scaglia sulla questione dei migranti, è di una forza, è di una violenza, è di un attacco ai politici, è di un attacco a quelli che vogliono soltanto vedere, e tu riso succederà al finimondo quando l'avranno letta, no? Se voi andate a leggere i valori etici non rinunciabili, cioè l'aborto e l'eutanasia, e lui dice sì, va benissimo difenderli, ma è una stupidaggine, è una stortura, è una vigliaccheria difendere la vita che nasce e poi non difenderla più quando è nata. E lì parte e va giù con delle parole. Ecco, quindi la visione della Bruschini è una visione che è arrivata a leggere, e me l'ha detto anche lei, i due terzi della lettera, non ha letto l'ultimo terzo. Però è vero questa cosa qui. Ecco, grande problema. grande problema, che è un po' anche il limite mio. Io mi riconosco molto in Bergoglio, riconosco molto in Bergoglio delle cose positive, ma anche dei limiti. Cioè, sicuramente la visione di Bergoglio è una visione molto gesuitica, nell'espressione più bella del termine, cioè di una santità individuale profonda, totale, che ti mette al servizio dei poveri, ti mette a dare tutto ai poveri, a condividere con i poveri, a mettere i poveri al primo posto. Non è una visione latinoamericana, che è quella del credente come impregnato a costruire subito, con gesti concreti, una comunità diversa, una società diversa, il regno di Dio qui e oggi. Quindi un impegno politico forte per la giustizia sociale.
Posso aggiungere una chiosa?
Provo a dire, per carità.
Cioè, qui però c'è una distinzione cruciale, che è uno dei, forse l'unico motivo di conflitto che io ho con i teologi della liberazione. I cristiani, in quanto cristiani, cioè con loro insieme di riflessioni teologiche, non hanno, e per fortuna non hanno, il modello di società ideale in testa, e non hanno, e per fortuna non hanno, l'interpretazione corretta della storia, che è una nozione deterministica che io giudico insopportabile. Quindi il conto è questo: i cristiani non hanno un modello, quindi non è che i cristiani non possono trovarsi insieme per dire adesso noi costruiamo le istituzioni cristiane, che non esistono. Il percorso è tutto un altro, ma qui implica una riflessione sulla teoria della politica e della società, che secondo me in ambito cristiano è enormemente carente. Certo. Enormemente, che è proprio il fondamento di scienza sociale che è carente. Però Paolo, ed è questo il problema che a me pesa, letto così, cioè senza poi cercare di ricavarci sopra, non può che essere la giustificazione di tutti i guai che sono seguiti nella Chiesa, perché separa drammaticamente il momento di confronto con le istituzioni, con la politica, dal momento della religiosità. Letto così ed è inevitabile, non credo sia da scandalizzarsi. Ci ha spiegato tante volte che la parola di Dio non vuol dire scrivere sotto dettatura, e pertanto scritto così può essere necessariamente interpretato in modi diversi. Le strutture non sono dovute a Paolo. Io oggi leggo quello, per difendere Paolo, come si legge un manuale di sociologia, cioè ci sono dei ruoli, necessariamente dei ruoli dotati di autorità in qualsiasi società per tenere in piedi. E il cristiano, per forza di cose, deve tenere in forza, tutto finisce. Che non era probabilmente il pensiero di Paolo, che era più vicino, ma è la stessa cosa, a dire attenzione, che non siamo qui per prendere le spalle contro i romani, perché io non entro in quel. Allora capisco Paolo, capisco le strutture che vengono dopo, ampiamente le comprendo, e mi porto ad adesso a chiedere ai cristiani di ragionare sulla politica. Questo è il mio atteggiamento, non credo sia possibile.
Paolo ha detto una cosa che poi ha detto molti secoli dopo Hobbes, dicendo che lo Stato prendeva lui, no? Tutta la possibile, la violenza, la spada, perché non ci fosse più homo homini lupus, quindi... il concetto è già quello, ci vuole
quando
la spada diamo al povero Stato, in modo che gli uomini non si sbranino poi tra di loro. C'è qualcuno che può esercitare legittimamente anche la violenza e la punizione, eccetera. Lo che trovo abbastanza moderna questa visione, ma lo devo dire sinceramente.
Però di nuovo siamo noi che siamo in grado di interpretarla così, ma anche soltanto nel secolo scorso. Io non ricordo il sindaco, ricordo aver letto una volta di aver avuto l'orticaria e poi di essermi fermato. Però attenzione, è comprensibile che nel decorso, se noi ci mettiamo l'elemento storico, le cose quadrano. Però scusami, è l'autorizzazione che io sento, di cui sento il bisogno da te, è di ritenere conto ancora una volta del fatto che quella che è parola di Dio non va spremuta per farle dire tutte le verità che noi giudichiamo come verità, scritta nel contesto può anche dire delle cose che alla luce del pensiero evoluto dopo sono delle sciocchezze, tipo quello sulle donne o sugli stessi schiavi, perché quella battuta lì sia pure piena di buon senso in quel momento, deriva dall'abbaglio colossale di credere che, ma qualcosa di peggio ancora, c'è una maturazione che viene fatta dopo. Io non pretendo che la parola di Dio, quella che chiamiamo parola di Dio, esaurisca la verità, e non pretendo che non abbia delle contraddizioni. Se poi questo letta pensando che non deve avere contraddizioni, che è vero, ha detto tutto bene, allora per piacere, diciamo, beh, allora
è cosiddetto fondamentalismo, certo. Dario.
Sì, sono d'accordissimo, francamente. Romani 13 è inaccettabile messo così, perché non si limita a dire state attenti, non fate la rivoluzione, pensate eccetera, no, ma così addirittura in liturgia di Dio, se fai il male temi, se fai il bene avrai le lodi. E come mai Paolo è stato tanto perseguitato non solo negli atti ma anche nelle lettere, cioè, un elenco dei guai che ha passato. Io direi questo, no? Bisognerebbe anche citare le tentazioni di Gesù, no? Gesù nel Matteo 4 e Luca 4, no? Non so dire, cito a memoria, no? Il diavolo porta Gesù in alto, fa vedere tutti i re e dice te li do perché sono stati dati a me, cioè si direbbe che in Matteo 4 e Luca 4 ogni autorità viene dal diavolo addirittura, altro che viene da Dio. È chiaro che bisogna leggerlo alla luce di tanto resto, ma ecco, è il diavolo che può dare l'autorità tremenda, e forse le, anche se ovviamente si dice ma le tentazioni come fanno a sapere gli evangelisti che ci sono state queste tentazioni, così. Ecco, ma probabilmente Gesù ne ha parlato, Gesù ne ha parlato.
Certo.
E allora forse la parola di Gesù vale di più che non un qualcosa scritta da Paolo ai Romani in una situazione così che è un po' difficile star lì a stabilire. Volevo ancora dire un'ultima cosa a proposito della Chiesa polacca. Certamente il cardinale Wyszyński alla fine del 56 aveva favorito l'avvento dei nuovi dirigenti meno stalinisti di quelli che erano prima, sempre comunisti, sempre dittatoriali, e per questo mi ricordo bene che quando poi Wyszyński è andato a Roma, Pio XII gli ha fatto fare una lunga anticamera, probabilmente c'era stata una certa perplessità per questo fatto che Wyszyński aveva esplicitamente favorito, lo dicevo, Gomułka, cioè il nuovo leader antistalinista.
Grazie.
Ecco, perché Pio
XII
è sempre un po'
mancato. Ma un'altra cosa, ecco, ma per dirvi sempre, no? Cioè, a me aveva colpito molto il discorso che aveva fatto Marcello Bagos quando era venuto qui a Torino, no? Che di fronte a una presentazione, per esempio, di Papa Francesco, che io amo tantissimo, e che qualcuno dice l'ultimo comunista, l'unico comunista, anche se ha fatto nella Gaudete et Exultate, dice è una bestemmia dire che chi si interessa dei migranti e li vuole accogliere è comunista, cioè fa proprio un discorso grosso che già Libero, i vari giornali hanno ripreso tra le nuove eresie del Papa. Però quel giorno Marcello Bagos diceva noi non siamo contenti di Papa Francesco perché non ha fatto i veri gesti di rottura che doveva fare, cioè doveva chiudere il Vaticano, doveva andare a vivere ad Assisi, in una cella dei frati, doveva per dirvi, ecco, come c'è una sensibilità di chiesa, no? Ecco, Sì, è passato da un appartamento di 600 metri quadri a uno di 50 nell'ambito di 300 metri, certo. Però le vere cose che si doveva fare era che se davvero era un novello San Francesco, chiudeva il Vaticano, andava a vivere ad Assisi, dava il sacerdozio alle donne, toglieva tante discriminazioni, aboliva la curia, eccetera, eccetera.
Quella quindi, è la mentalità che in Sud America ha portato al fascismo degli ospedali. Per quello che ho capito io della storia del gente del Sud America, quella è la mentalità che ha portato Videla, ha portato Pinochet, ha fatto tutto questo tempo. E poi,
non capisco. Però per farvi capire come. Ecco, io invece credo che la grandezza, perché questo poi è un tema che riprenderemo proprio nei prossimi capitoli della lettera ai Romani. Io nella vita ho sempre avuto chiaro, da quando ero giovane, io ho vissuto tutto il 68 ecclesiale con quello che significava, che pur dovendosi schierare e prendere posizioni in maniera forte, no? sulle problematiche politiche, mi aveva molto aiutato un libro di Giancarlo Bruni, quel Servita della comunità di Bose, che faceva questa distinzione che per me è sempre stata importante tra la profezia prepolitica e la profezia politica, vi ricordate? Cioè diceva, la Chiesa come tale deve fare la profezia prepolitica, cioè deve dire no alle disuguaglianze sociali, no a un'economia che strozza i più poveri, sì all'immigrazione, allora non c'era questo tema, sì alle classi più emarginate, più scartate, eccetera. Ma la profezia politica se la scelgono i cristiani, ciascuno come chiede meglio, secondo a la propria visione sociale, politica, economica, eccetera, secondo tutto l'apporto delle scienze umane, che non sono neanch'esse parola di Dio infallibile, e con l'aiuto dei non credenti che camminano con loro e cercano soluzioni in questo senso. E quindi il grande discorso, che è un discorso che poi Paolo riprenderà, è che in ogni caso i credenti devono essere uniti in Cristo, no? E allora io in Cristo, questo è un altro discorso delicato, ma secondo me biblico, io amo e trovo anche l'avversario politico o quello che non la pensa come me. Certo, quando vedo Salvini con rosario in mano e poi leggo quello che lui propugna, credo di dovergli fare, a parte il fatto che non credo metta piede in chiesa, quindi non so in che punto lo posso considerare fratello nella fede, devo denunciare le strumentalizzazioni, devo denunciare le devianze. Però, ecco, sempre distinguere l'inopinabile, che è Gesù Cristo, dalle scelte politiche che rientrano sempre nell'opinabile, nelle scelte umane. E allora mi piace questa, che è una delle caratteristiche sicuramente del pontificato di Francesco, mi piace nel senso che lo accolgo anche come obbedienza, perché lì per lì non l'ho capito subito, cioè della sinodalità, synodos, camminare insieme, cioè lui vuole che tutta la Chiesa cresca. E allora evita degli strappi troppo forti che creerebbero un'elite, ma poi creerebbero uno scisma, no? E allora, però, poiché crede nello Spirito Santo, crede nella radicalità della parola del Vangelo, qui mi permetto di sottolineare una cosa che Piercarlo ha detto molto bene, cioè la scrittura stessa ha in sé i germi di un'evoluzione futura. Quando Gesù dice vi manderò lo Spirito che vi insegnerà la verità tutta intera e che vi insegnerà cose più grandi di quelle che vi ho insegnato io, mette i germi di una dinamicità evolutiva nella comprensione del regno di Dio. Questo è un tema che era molto caro a Benedetto XVI, per esempio nella morale sessuale, per esempio nella morale della famiglia. Lui l'aveva citato proprio in questi contesti, no? E allora ecco, accettiamo che ci sia, che Gesù stesso abbia detto io sarò con voi sempre fino alla fine dei tempi, e quindi che ci sia questa evoluzione nell'ambito della rivelazione del mistero cristiano. Dico questo perché fra un po' vedremo proprio degli esempi clamorosi, e sarà il capitolo successivo, quando Paolo si trova a dover relazionarsi coi deboli, cioè con coloro che sono ancora attaccati alle prescrizioni giudaiche, che osservano non solo il sabato ma anche il digiuno del mercoledì, il digiuno del venerdì, eccetera, coloro che ritengono le carni immolate agli idoli impure, idolatrie, e quindi fanno ancora distinzione tra puro e impuro, quelli che lui chiama i deboli nella fede, no? Eppure dice: guai a rompere con loro, guai a dare scandalo, perché sono tutti fratelli per cui Cristo è morto. E allora ecco questa, se volete, contraddizione, o questo bipolarismo, no? Della Chiesa, che è una Chiesa che è sempre riformanda, deve sempre riformarsi, sempre cercare di essere più radicale nella sequela del Vangelo, ma nello stesso tempo deve anche salvare la sinodalità, la comunione. Per dirla come diceva il nostro grande padre Pellegrino, la Chiesa deve andare al passo degli ultimi, e gli ultimi sono anche non solo i poveri, gli scartati, sono a volte anche quelli che non arrivano a capire certe cose, ecco. Quindi ci sarà sempre questa dialettica, no? L'importante è che avvenga nella carità, e a me sembra che il pontificato di Papa Bergoglio sia di grande carità, perché non le manda a dire a nessuno, non le manda a dire a nessuno, e nello stesso tempo cerca sempre di recuperare tutti. Poi storicamente possiamo dare dei giudizi diversi, eccetera, eccetera, ma mi sembra che sia già un bel passo avanti rispetto
a... Prego. Il Papa ha parlato di corruzione, e secondo me ha messo il dito proprio sulla piaga che riguarda la politica, che riguarda i governi. Cioè il motore proprio che manda avanti il mondo e che lo inceppa e lo fa sprofondare in tanti gravi problemi atroci è proprio questo fatto che non si cerca il bene comune ma si cerca la propria poltrona, il proprio interesse, le guerre scoppiano perché voglio averne di più, mi viene da pensare una cosa del genere. E questa corruzione però non è riservata al grande corrotto, ma... scendendo e sbriciolando arriva a me, ultimo individuo, ultimo cittadino, perché ormai appunto le tasse non le voglio pagare o me la prendo col vicino di casa o non faccio bene il mio dovere. Quindi questo stile del Papa di dire fai bene le piccole cose del quotidiano e poi gli strali che lancia contro la corruzione mi sembra che siano proprio una globalizzazione del messaggio del Cristo.
Caffè, pausa caffè e poi riprendiamo.